Il 7 marzo 2020 il governo si riunisce per far fronte a un'emergenza del tutto inedita, il Covid-19 in furia. Fuori vengono imposte restrizioni sempre più invasive e pedanti che stravolgono profondamente la quotidianità di decine di milioni di persone. Da diverse parti si sente dire: è come stare in carcere. Ma cosa succede a chi sta davvero dentro? Detenuti e parenti chiedono da subito a gran voce amnistia o indulto per ridurre il sovraffollamento, principale fattore di contagio ma caratteristica strutturale delle carceri di tutto il mondo. L'amministrazione carceraria prende un'unica misura, la sospensione dei colloqui tra detenuti e familiari. Si capisce come sia una misura che in simili frangenti non fa altro che aumentare il senso di impotenza e isolamento di chi è rinchiuso, oltre che un materiale di peggioramento della vita carceraria a causa dell'impossibilità di ricevere attraverso le visite pacchi con cibi e vestiario, invece essere costretti a mangiare la sbobba servita dal carrello. Politici e mass media applaudono a un simile provvedimento che costituirebbe il carcere come il luogo più sicuro dove affrontare l'epidemia. I familiari dei prigionieri sono considerati di fatto gli unici vettori potenziali del virus. Agenti penitenziari e l'altro personale carcerario invece entrano ed escono dalle prigioni senza alcun problema. Anche nelle settimane successive le autorità continuano a fare poco o nulla per far fronte all'emergenza coronavirus in carcere. La misura adottata dall'allora ministro della giustizia Bonafede prevedeva la possibilità di detenzione domiciliare per un numero limitato di detenuti, i semiliberi e quelli cui restavano da scontare meno di 18 mesi, reso ulteriormente esiguo da numerose eccezioni giudiziarie che impedivano a molti di coloro che sarebbero rientrati nei criteri di cui sopra di beneficiarne. Una menzione a parte merita l'ulteriore obbligo, imposto da Bonafede, del braccialetto elettronico per poter uscire agli arresti domiciliari. Braccialetti obbligatori, ma di cui non c'era un numero sufficiente per soddisfare tutte le richieste. Difficile non intravedere dietro questa misura il sorriso sadico di chi l'ha ideata. Ma la risposta dei detenuti nelle carceri di mezza Italia è l'unica possibile. Radicale come estreme sono le condizioni in cui si trovano. Si rivoltano, danneggiando e incendiando parti consistenti delle strutture e danno vita a varie forme di proteste, dagli scioperi alle battiture. In alcuni casi riescono persino a riconquistare, fuggendo, la libertà. Il bene da sempre più prezioso per chi si trova rinchiuso e che acquisisce, se possibile, ancora più importanza in questo frangente perché risulta essere l'unico modo per tentare di salvaguardare la propria salute. Il prezzo per ristabilire l'ordine nelle prigioni è altissimo. 14 detenuti pagano con la vita l'aver avuto il coraggio di sfidare la ragion di Stato. Una strage di Stato, perché a provocarla sono stati i pestaggi e i colpi d'arma da fuoco ad opera di agenti penitenziari, poliziotti e carabinieri accorsi da fuori. Una strage di Stato, perché prontamente, come sempre in questi casi, si è messa in moto la macchina dell'informazione per riscrivere la storia e le ragioni di queste rivolte, per negare o sminuire la responsabilità delle autorità, tanto nel far esplodere la rabbia di migliaia di detenuti quanto nello spegnerla con terrore. Sin dall'inizio la versione ufficiale fornita a reti unificate dichiara che i detenuti sono morti per overdose, per aver abusato di farmaci sottratti alle infermierie presenti nelle carceri, un ritornello ripetutosi per ogni nuovo corpo trovato senza vita. Rapide autopsie vengono effettuate per confermare queste versioni, i corpi vengono cremati e così fatti sparire, per ragioni sanitarie ufficialmente. Allo stesso modo rimbalza da un giornale e da un canale all'altro la teoria della regia esterna. Sarebbe stato qualcuno da fuori a fomentare e coordinare le rivolte nelle varie carceri italiane, a seconda dei gusti di giornalisti e conduttori televisivi dietro le rivolte. Ci sarebbe la criminalità organizzata o gruppi di anarchici. Infatti l'ultima circolare Gabrielli, uscita qualche settimana fa, vuole impedire che ci sia un contatto, che ci sia una vicinanza, che ci sia una solidarietà tra chi fuori va a cercare di dare il proprio calore ai detenuti e i detenuti stessi, inasprendo le misure contro chi si trova fuori dal carcere, contro chi va là fuori, fuori da quelle mura, a urlare la solidarietà a chi è rinchiuso dentro. Infatti se è previsto un rafforzamento delle truppe nel perimetro del carcere e anche l'uso di idranti contro i solidali che si trovano là fuori. In quel periodo infatti qualcuno particolarmente ardito nell'agone politico arriva a attribuire la responsabilità anche ai semplici solidali o familiari che si trovavano là fuori. Un buon modo per tentare di cancellare la rabbia, la paura e il coraggio dei detenuti che si sono ribellati. E forse per poter avere mano libera nel mandar via, mano militari, chiunque osi avvicinarsi alle carceri nelle ore e nei giorni successivi alle rivolte. Degna di nota è la circolare appunto diramata nel febbraio di quest'anno, di cui vi parlavo, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, che delinea appunto questi punti chiave per cercare di interrompere quella solidarietà che si crea tra dentro e fuori, quel legame che insieme urla libertà in tutte le carceri italiane. Lo Stato non riconosce e non tollera mai i momenti che mettono in dubbio la sua autorità. Non può accettare che ognuno abbia delle buone ragioni per rivoltarsi. Da qui la dietrologia, spiegazione buona per ogni fenomeno sociale, che trasborda dagli argini della normalità. La teoria della regia esterna fa nuovamente la sua comparsa a fine ottobre scorso, quando migliaia di persone da Napoli a Torino, passando per Firenze e Milano, sono scese in strada con rabbia ed esasperazione contro la gestione di questa emergenza da parte dei governanti. Quello che è accaduto l'anno scorso, nel marzo del 2020, è atroce. Se si accompagna a questa voglia di libertà che i detenuti hanno espresso, anche per paura di rimanere come topi in trappola all'interno di mura senza potersi tutelare da un'epidemia che stava montando, dall'altra parte, appunto, lo Stato ha risposto in forze e sparando. Per questo la settimana prossima ci saranno una serie di iniziative, anzi proprio a partire da questo sabato, da sabato 6 di marzo, un presidio fuori dal carcere di Modena, un anno appunto dalla rivolta che ha visto all'interno delle mura del Sant'Anna 5 morti, e poi lunedì una manifestazione davanti al Ministero della Giustizia proprio a Roma alle ore 11. Andremo a sentire la madre di un detenuto che ha avuto il coraggio di fare un esposto contro le torture in carcere, proprio nel carcere di Modena. Andiamo però prima a sentirci il secondo pezzo di oggi. Collapse of History.
Generation to action. The collapse of history.
stiamo ascoltando gli Atari Teenage Riot con Collapse of History. L'8 marzo i detenuti del carcere di Sant'Anna di Modena si barricano dentro la struttura, si arrampicano sul camminamento del tetto e ne prendono il controllo. Occupano l'istituto, i vetri vengono frantumati, i materassi incendiati, gli estintori azionati contro i poliziotti che sono costretti ad arretrare. Il comandante della polizia penitenziaria allerta la centrale operativa e tutto il personale presente in caserma. Distribuisce fucili e pistole con l'ordine di sedare i rivoltosi. In quelle ore, fuori dal carcere, si radunano i familiari che vedono sfilare camionette della polizia penitenziaria, ambulanze, pullman e gli agenti in antisommossa provenienti da Bologna e Reggio Emilia, intervenuti come supporto. Sentono distintamente alcuni spari mentre i vigili provano ad allontanarli. Per sedare la rivolta la polizia intervenuta ha sparato e non in aria, come si è più volte sostenuto. Arriva la notizia dei primi morti, 5 nei corridoi durante quelle ore, 4 in altre carceri dopo il trasferimento. La relazione della direttrice del carcere al provveditorato regionale di Bologna risulta una farsa. I verbali dell'autopsia dei 5 riportano il decesso riconducibile a un edema polmonale. Per il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si tratta di decessi non collegati con l'irruzione degli agenti in tenuta antisommossa, ma causati da indigestione di psicofarmaci e overdose da metadone. Insomma, vario piace secondo la versione che avrebbe visto i detenuti dare assalto all'infermeria. Le voci dei detenuti presenti nella rivolta testimoniano una razzia di farmaci da parte di molti e al contempo raccontano delle guardie che hanno infierito su corpi inermi a terra, riempiendoli di calci e manganellate, e di detenuti lasciati senza cure e al freddo. Senza questo barbaro esercizio di potere da parte della polizia penitenziaria e dei carabinieri in antisommossa, queste persone non sarebbero morte. I 14 morti sono omicidi di Stato e hanno dei nomi precisi: sono Marco, Salvatore, Slim, Arthur, Edefè, Ben, Alice, Rial, Ante, Carlos, Samir, Aitem, Adidi e Abdellah. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Verso sera gli animi vengono sedati al carcere di Modena, ma le violenze inaudite continuano a sangue freddo e a rivolta conclusa. E quando arrivano i primi carri funebri, un nutrito gruppo di agenti esce dalla struttura scortando i detenuti ammanettati e malridotti, molti di loro in mutande e senza scarpe. Qualcuno invece esce in barella. I parenti scorgono un sacco contenente un corpo senza vita. Stanno trasferendo circa 80 reclusi in altre carceri. Quello di Modena, infatti, rimane mezzo vuoto e quasi completamente devastato. Uno di loro, Salvatore Piscitelli, chiamato da tutti Sasà, al suo arrivo nel carcere di Ascoli Piceno sta talmente male che gli altri detenuti devono rifargli il letto e, nonostante chiedano più volte cure per lui, anche alla mattina così muore. Però proprio riguardo a Sasà, 5 dei detenuti che gli erano vicini durante il trasferimento e la nottata a metà novembre hanno fatto un esposto alla procura di Ancona, cercando di smontare la versione ufficiale fornita dalle autorità e raccontando delle torture, dei pestaggi e di come Sasà sia stato lasciato morire. Everybody jumping out of the mind. Everybody going out of the skins. Un po' di musica e andremo a sentire la madre di uno di questi. Oh,
success. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go.
Dovremmo essere in diretta con la madre di uno dei cinque detenuti che ha fatto l'esposto per raccontare un'altra storia rispetto a quella ufficiale che è stata propinata nell'ultimo anno rispetto ai fatti di Modena. Ciao, ci senti?
Sì, sono qui che ti ascolto.
Ciao, hai voglia un po' di raccontarci quello che è uscito dalla voce stessa dei detenuti che hanno visto la mattanza che è accaduta nelle carceri e soprattutto nel Sant'Anna di Modena l'8 di marzo dell'anno scorso?
Sì, penso che sia giusto che io vi dico qualcosa, perché comunque le cose che sono venute fuori successivamente non sono reali, hanno cercato di insabbiare un po' il tutto, però fortunatamente questi cinque ragazzi, uno e mio figlio, hanno avuto il coraggio di fare questo esposto all'interno e devono subire giornalmente comunque la presenza di secondini, che non è che li trattano poi troppo bene. Il fatto è iniziato a Modena quando è successa la rivolta, perché essendo iniziato il lockdown avevano chiuso appunto i colloqui con i familiari, avevano chiuso e non si sapeva ancora nulla come andava a finire questo tipo di pandemia. C'è stato da parte degli esterni e da parte degli interni probabilmente un po' di subbuglio. Il mio ragazzo mi dice: guarda, noi cinque che siamo usciti, che abbiamo fatto l'esposto, non eravamo i promotori della rivolta, ci siamo trovati all'interno giustamente in tutto questo con questo problema che stavano creando. Quando abbiamo visto che tutto andava a fuoco e che comunque c'era fumo dappertutto e c'era gente che correva avanti e indietro, abbiamo cercato di salvarci, insomma, di non trovarci nella mischia. Nonostante tutto, quando siamo riusciti ad uscire all'esterno, io quando sono uscito all'esterno, la prima cosa che mi sono ritrovato preso a manganellate dai secondini, come se io fossi stato uno di quelli che magari aveva fatto del male ad altri, invece non era così. A Modena so che sono morti, o mi sembra, 4 ragazze all'interno proprio per queste percosse, anche se li vogliono far passare morti di overdose, come vogliono far passare anche tutto il resto dei ragazzi che sono morti con morti di overdose, perché dicono che hanno trafugato dei medicinali e che ne hanno fatto abuso. Questo comunque c'è anche da smentirla questa cosa, perché molti di loro sono partiti per essere portati in altre case circondariali e stavano bene, stavano ancora in piedi, non erano in uno stato, si può dire che stavano, sì, erano stati presi a botte, per carità, si reggevano poco in piedi, però non sono stati visitati prima della partenza, nessuno li ha controllati, li hanno solo caricati come hanno caricato noi sopra i loro cellulari e ci hanno portati in altre case circondariali. E in più ci hanno fatto spogliare, ci hanno portato scalzi e ci hanno tenuto scalzi per quasi 15 giorni senza poterci mettere un paio di scarpe ai piedi. Questo è quello che mi è stato raccontato ed è stato veramente molto brutto, perché erano anche in un periodo ancora di freddo e quando loro vengono portati in altri casi circondariali vengono messi anche in celle di isolamento lisce, dove non hanno nulla, non hanno nulla con cui coprirsi, hanno poco, insomma non possono cucinarsi, non hanno nulla da mangiare, per quello erano anche scalzi con pochi indumenti e solo con una coperta. Quando sono stati portati ad Ascoli Piceno, quello che io vorrei smentire, le voci che poi sono sorte successivamente, uno dei cinque ragazzi purtroppo era stato preso a botte di brutto e non si reggeva all'impiedi. Non è stato visitato alla partenza, quando sono arrivati non sono stati visitati all'arrivo, li hanno solo guardati, non li hanno fatti spogliare, non hanno visto le percosse che avevano addosso, li hanno subito mandati in cella. Uno di questi cinque ragazzi, che era poi Piscitelli, che è morto, è stato portato a braccio dai suoi compagni nella cella, dove gli hanno fatto anche il letto per poterlo mettere nel suo letto. Hanno chiamato i secondini dicendogli che stava male, che aveva bisogno di assistenza perché urlava dal dolore, e nessuno si è fatto vivo durante tutto il pomeriggio, durante tutta la nottata, nonostante sono stati chiamati più volte, ma l'unica cosa che hanno sentito nei corridoi, lasciatelo morire. Il mattino dopo il compagno di cella di Piscitelli ha urlato, perché si era anche spaventato, perché ha trovato il compagno morto nel letto. Ed ecco, loro hanno detto che questo ragazzo è morto in ospedale, non è vero, è morto, purtroppo è morto in cella. Era presente questo suo compagno cellante, che era sempre un ragazzo che arrivava appunto da Modena, e loro sono andati, l'hanno avvolto in un lenzuolo e se lo sono portati.
Una storia atroce.
Una storia atroce, perché questo ragazzo poi era anche alla sua prima esperienza carceraria, è rimasto scioccato da quello che abbiamo saputo successivamente poi da familiari, perché noi purtroppo non sapevamo dove l'avevano portati questi ragazzi, l'abbiamo saputo solo dopo 20 giorni, siamo riusciti a sapere che erano stati portati ad Ascoli Piceno. E 20 giorni proprio sono stati veramente lunghissimi, perché non sapevamo se erano vivi, non sapevamo se erano tre morti.
Inoltre ad Ascoli Piceno, se mi confermi, non hanno neanche fatto un'adeguata visita medica, cioè
no,
il medico non li ha neanche fatti spogliare per vedere quali fossero i lividi e le ferite lasciati dalle manganellate a Modena.
Assolutamente, non sono stati visitati come dice protocollo, perché protocollo, a parte che eravamo in un periodo di Covid e sappiamo benissimo che i ragazzi prima di trasportarli in un altro carcere dovevano essere visitati, e quando arrivavano lì dovevano essere visitati, non sono stati visitati né in partenza e né all'arrivo, non li hanno fatti spogliare, non gli hanno fatto togliere il maglioncino, erano a piedi scalzi, la cosa che era nuda erano i piedi, ecco, tutto il resto era coperto. Ma non solo, perché quando poi sono arrivata ad Ascoli Piceno mi hanno detto che le percosse sono continuate. Le percosse, quando continuano, continuano, da quello che poi mi è stato detto successivamente. Ma mi è stato detto perché nel parlare ho cercato di capire, perché anche loro poi quando adesso ultimamente che stiamo avendo le videochiamate, perché per un lungo periodo non ci hanno fatto parlare con loro, non gli facevano arrivare i pacchi, non gli facevano arrivare i soldi, non gli facevano arrivare nulla. Noi non sapevamo nulla, non potevamo capire come stavano. E da quello che ci hanno fatto capire che quando poi li hanno portati lì, comunque loro vengono portati in stanze prive di telecamere e vengono comunque picchiati.
Possiamo immaginarlo, conosciamo picchiati, bene quali sono le procedure della polizia, specialmente dopo casi del genere.
E questo sono saperlo per quale motivo, perché involontariamente ho visto un video di un che adesso sono stati accusati, fortunatamente, i secondini, l'ultima sentenza che c'è stata, che questo fatto è successo nel 2018, dove un ragazzo lo portavano giù in una cella, mezzo nudo, e dove l'hanno massacrato di botte e poi è venuta fuori questa cosa e li legavano con le fascette a mani e piedi.
Le fascette da elettricista. Ecco, perché
sì, io di fatti, proprio con mio figlio, ho detto, senti, ho visto questo video, veramente, guarda, è una cosa... E lui mi ha detto, guarda, non mi dici nulla di nuovo. Questo vuol dire che l'ha subito anche lui. Ecco.
Questa è la normalità del carcere, sempre in più si aggrava e diventa tortura vera e propria quando accade qualcosa che devono sedare, che non vogliono che accada. Ricordiamo le carceri in che condizioni erano a marzo, nonostante il ministro Bonafede dicesse che erano i luoghi più sicuri.
Ma questo non è solo marzo, perché poi è continuato anche a Modena, quando li hanno riportati a Modena, perché dovevano sentirli i PM e i giudici per... La dichiarazione dell'esposto che hanno fatto, perché loro poi quando hanno visto che comunque il ragazzo non è stato soccorso, hanno sentito che avevano detto che era morto in ospedale, si sono decisi a fare questo esposto. Hanno detto no, qui deve venire fuori la verità, perché quello che stanno dicendo sono bugie. Ed ecco che hanno fatto l'esposto.
Ed è la cosa più importante, far uscire la verità, far uscire la storia di chi ha vissuto realmente quelle giornate, che continua in qualche modo, anzi non in qualche modo, in maniera prepotente, a subire le angherie all'interno del carcere. Per stringerci all'interno della solidarietà e far emergere la verità di quelle giornate che riguarda non solamente quello che è accaduto l'anno scorso nel 2020, a marzo del 2020, ma come dici tu, che continua a accadere, è caduto anche
continua ad accadere, perché solo due casi veloci ti voglio dire: il fatto di quando li hanno riportati a Modena, li hanno chiusi di nuovo in isolamento in celle lisce con una sola coperta. In queste celle c'erano ancora le finestre rotte della rivolta, non c'è l'acqua che scendeva dai rubinetti gialla, non avevano coperte, non c'era riscaldamento. Figurati, hanno chiesto delle coperte, a mio figlio gli hanno dato una coperta che era zuppa d'acqua, completamente bagnata.
Una tortura.
Completamente bagnata. E non solo al mio, anche agli altri. Non gli facevano arrivare i pacchi, non gli facevano arrivare i soldi, non gli facevano arrivare nulla, dovevano mangiare da carrello quello che loro gli portavano. E non sappiamo neanche come era cucinato o se ci sputavano sopra, perché sono anche capaci. Ecco, questo è un'altra cosa. 15 giorni chiusi in una cella liscia finché non sono stati chiamati per la dichiarazione. Questo è grave. L'altra cosa grave invece è che uno dei cinque ragazzi è stato riportato nel carcere di Ancona. Ok? Lì sono andati tre pubblici ministeri, lo hanno interrogato adesso ultimamente, 15 giorni fa, volevano fargli ritirare la denuncia. Questo ragazzo era quello che stava in cella con Piscitelli, lo hanno aggredito da subito dicendogli tu sei un tossico e avendo fatto questa denuncia corri dei rischi. Lui l'ha guardati e gli ha detto ditemi se perché sono un tossico, non lo sono e io la denuncia, quello che ha dichiarato, non lo ritirerò mai perché è morto davanti ai miei occhi. Questo ragazzo ancora oggi sta subendo peggiore, ecco, sta subendo all'interno del carcere e nessuno interviene. Hanno bisogno di cure mediche, nessun medico è andato. Hanno bisogno di un garante, è un anno che non vedono un garante. È un anno. che non vedono un garante. Tutti e cinque non hanno visto un garante.
Infatti bisogna fare in modo che, al di là dell'apparato che si solleva in questi casi, che è un apparato di copertura e di protezione dello Stato e invece di accusa rispetto ai detenuti, è importante far uscire la voce, è importante far uscire la verità. Infatti ricordiamo proprio per questo che
noi l'8 marzo abbiamo indetto una manifestazione a Roma. Io questo che volevo dire, e mi auguro che ci sia molta gente che ci stia ascoltando, chiunque può partecipare con noi a Roma e ci dà una mano, perché questi ragazzi vanno tutelati fino a processo. Se noi lasciamo andare le cose senza dargli una mano dall'esterno, tutto verrà insabbiato e loro ne pagheranno le conseguenze. Non possiamo mollare la presa. Perciò io chiedo a chiunque possa darci una mano a partecipare, a dare voce, a dargli una mano, chiunque voglia scrivergli, magari si può rivolgervi a voi delle radio, gli date gli indirizzi, sì. Chiunque vuole dargli un apporto morale, ma io parlo con tutti, per quello noi siamo i genitori di questi ragazzi, fratelli, sorelle, che comunque non possiamo mollare. Abbiamo bisogno di tutti. Ci date una mano?
Certo, e saremo lì. Ti ringrazio per questa testimonianza. Ricordiamo questa manifestazione che sarà lunedì 8 marzo alle 11 davanti al Ministero di Giustizia. Ci vediamo là e ti ringrazio.
Ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti voi. Buona serata.
Ciao, buona serata. Ciao. Grazie mille, forza e coraggio.
Grazie.
E oltre alla manifestazione, quella davanti al Ministero di Giustizia, che sarà lunedì 8 marzo alle 11, ci sarà anche un presidio il 6 di marzo alle ore 15 davanti al carcere di Modena, per appunto far sentire il proprio calore a chi è dentro. E andiamo a sentire degli audio di rivolte che sono accadute in altre carceri, non solo a Modena, perché ce ne sono state tante lungo tutto lo stivale. Andiamo a sentirci delle piccole testimonianze da San Vittore e da Santa Maria Capua Vetere.
Ovviamente quello che c'è stato, quello che ho potuto vedere, era un disastro totale, nel senso hanno creato ambienti inagibili, non più vivibili. Posso dire che ho visto blindi sradicati, e questo mi viene difficile ancora adesso crederlo. Un blindo sradicato penso che siano di intelligenza particolare, se non superiore, per staccare i blindi o per piegare le sbarre, staccarle. Questo è quello che ho notato, oltre a degli odori strani, ovviamente, quindi si parla di incendi e devastazioni di ogni genere, tra logistiche, informatiche, computer, mobili e quant'altro. Quindi questo è quanto. Altre persone cosa entrano a fare? Quindi ovviamente viene meno la tutela alla nostra salute, quindi è un controsenso. E queste erano le nostre richieste, avere delle delucidazioni in merito a questi provvedimenti, queste piccole, diciamo, restrizioni che venivano applicate da giorno in giorno, senza avvisare, senza metterci a conoscenza. Io mi trovo sul luogo, sul posto, e c'era un sacco di panico, c'era un sacco di gente tra penitenziari e compagni che ci aveva paura, soprattutto le forze dell'ordine. Più che paura, non erano pronti, non sono preparati a questo. E i compagni invece sapevano già, credo, come muoversi. Credo che fosse pane per i loro denti. Invece ho notato paura e terrore negli occhi dell'altra parte, soprattutto di chi doveva avere il pieno controllo della situazione, comandante e altre figure di rilevata importanza. Paura, soprattutto questi agenti, ovviamente, che forse probabilmente sono rimasti temporaneamente sequestrati nei piani, ovviamente. ma non per far del male a loro, ovviamente, per farli mettere da parte e dirgli a loro che questo momento attualmente l'istituto di correzione non è più nelle vostre mani, ma è nelle mani altrui, quindi dei compagni. All'interno si è scatenato ovviamente una sorta di non guerra, però come dire, fatto di appropriarsi del sistema interno. C'è stato chi ha sottratto le chiavi agli agenti, chi ha sequestrato gli agenti, allo stesso tempo metteva in salvo operatori all'interno del penitenziario, medici, assistenti sociali, volontari. Questo sempre i detenuti ovviamente. Questo è quello che è accaduto, loro sono stati colti di sorpresa ovviamente. Non avevano minimamente compreso che potesse accadere una cosa del genere, pertanto si sono affrettati a separare, a dividere, a chiudere i piani di sezione, quindi in modo che ogni piano non comunicasse nell'altro e quantomeno anche i piani dall'altro non giungessero verso il basso, verso le vie di uscita, insomma, verso gli uffici dove ci sono questi signori, comandanti, direttori. Il controllo lo hanno ripreso perché gli è stato fatto riprendere il controllo, altrimenti sarebbe andato ad oltranza. Quindi è stato semplicemente un messaggio e un sostegno agli altri compagni di altri istituti italiani. Se non sbaglio, 27-28 circa penitenziari italiani hanno manifestato questo disagio. Circolavano le grida, quindi le voci della forza e loro, ovviamente, di quando uno si trova da solo, le grida di ciò che loro avevano un po' in mente di fare,
di quello che hanno fatto in questi messaggi, ecco. Ovviamente fatto tutto in disparte,
tutto fatto all'oscuro,
è sempre un piccolo mondo che
si vede, si sente. Ho percepito che lo Stato sempre ha fallito, continuerà a fallire comunque, perché appena uscito mi sono preso già una prima denuncia, quindi il carcere di San Vittore, ovviamente essendo una casa di polizia, non mi ha rilasciato tantomeno un documento che mi potesse far circolare. Non solo questo, ma anche la questura dove mi reco io a firmare non mi ha comunque messo in allerta di questo, quantomeno rilasciarmi un foglio precompilato di autocertificazione. E quindi sono andato incontro di nuovo alla giustizia, perché ovviamente mi dicevano: cosa ci fai? E cosa ci faccio io? Da voi sto uscendo.
Praticamente hanno lasciato barba e capelli a tutti i detenuti, li hanno denudati e li hanno massacrati. Questa è la cosa. Ci sono persone che hanno costole rotte, trauma cranici, denti saltati, poi ci sta addirittura, scusate per il termine, giurina sangue, se stiamo parlando di cose veramente molto gravi. Addirittura c'è il marito di una mia amica che gliel'hanno tolta, la barba gliel'hanno tolta con l'accendino, gliel'hanno bruciata. Allora, praticamente per spiegare tutto si dovrebbe iniziare dall'inizio, perché comunque la storia è abbastanza critica e lunga. Allora, praticamente le guardie vengono da fuori, le ha chiamate la direttrice, ha chiamato i rinforzi perché non è in grado di gestire la situazione critica del carcere. Sono andati nel reparto Nilo e hanno massacrato l'intero reparto. La maggior parte però sono il secondo e il terzo piano, che veramente sono fatti veramente molto male, come dicono. Però invece noi sappiamo che sono tutti piani, perché poi parlando con la direttrice lei ci ha confermato i messaggi. Che mio marito è stato preso da sopra la sua sezione, è stato massacrato e l'hanno portato alle celle, perché ci sono detenuti che hanno risposto alle botte, perché ovviamente il dolore forte che hanno provato, sono stati svenuti, comunque loro svenuti a terra, è un po' difficile per me parlarne, e venuti a terra loro sono stati presi come i sacchetti dell'immondizia, li hanno buttati giù alle celle continuandoli a picchiare. Cioè, ma praticamente io se potrei vedere anche tutto come è successo, da dove tutto quanto. ci hanno confermato che sono stati massacrati e addirittura si sentivano le urla di detenuti anche per tutto il paese, si sentivano le urla disumane che venivano da dentro quel carcere. Detenuti che sono incontinenti in questo momento e non ricevono cure mediche. Questo è da sottolineare, che non li fanno curare, ci sono due detenuti in coma in ospedale, non si sa, purtroppo le famiglie non sanno ancora chi sono perché sono scomparsi, non sanno niente, ma comunque ci sono persone che perdono urine, persone comunque malati che, perché hanno picciato anche anziani. C'è stata una cosa volontaria, non è che il carcere si è dovuto difendere da loro. No, loro sono partiti direttamente per farli veramente molto male. Questa è la cosa che noi non accettiamo, perché se le guardie avevano risposto alle loro botte era una cosa normalissima, loro si devono difendere, invece no, loro hanno fatto entrare la direttrice personalmente, ha fatto entrare questa squadretta per farli massacrare dopo la rivolta, cioè dove era tutto pacifico. Sì, perché c'era una guardia a fianco, diceva, vicino a me, diceva che era per via della mascherina che non riusciva a parlare, lui era senza forze, non ce la faceva proprio. E anche un'altra ragazza che è stata chiamata lo stesso giorno mio, dopo che non la sentiva da lunedì, perché comunque ci sono state persone che non abbiamo avuto notizie da lunedì, e non solo io ma altre persone, dove che il detenuto che è uscito ci ha confermato che quelle persone sono state veramente massacrate proprio di brutto. È stato massacrato l'intero padiglione, ma quelli là che hanno portato al reparto Danubio alle celle, cioè sono stati torturati, perché hanno continuato a picchiare a loro anche giù lì, giù alle celle. Questa è la cosa.
I detenuti si sono ribellati perché ci sono molti contagiati di Covid-19 e per questo hanno fatto una rivolta, perché ce ne sono veramente tanti a Bologna. Io dal 5 di marzo poi hanno sospeso i colloqui sia visivi che telefonici, diciamo senza Skype, dandoci la possibilità di una chiamata di 10 minuti, massimo 2 chiamate a settimana. Quindi stanno facendo disagi sia all'interno del carcere che fuori, chi come me ha bambini non c'è la possibilità di sentire suo padre. C'è ancora molta tensione all'interno e i detenuti sono stati puniti fino a una settimana e mezzo fa, stando chiusi 24 ore su 24 nelle loro celle. Sono stata preoccupata, con l'ansia, come sono stati i miei bimbi. Siamo andati anche là sotto a vedere cosa succedeva, ma nessuno ci dava spiegazioni. Abbiamo saputo novità sempre dopo una settimana e mezza, che mi ha fatto la chiamata normale mio marito, perché anche il carcere non dava informazioni, si sentiva solo che facevano dei trasferimenti ma non davano informazioni. Quindi sia io che i bambini, le altre mogli, mamme di detenuti, eravamo tutti preoccupati. E da quanto mi ha detto mio marito c'è proprio una sezione tutta contagiata. Da lui nella sua sezione ancora sembra di no, ma non hanno fatto nessun tampone come dicono, perché i detenuti, compreso mio marito, chiede costantemente di essere fatto un tampone, di avere i guanti, ma non glieli fanno. Sì. Per certo so anche che una settimana, pochi giorni fa, sono stati trasferiti da Bologna dei detenuti che poi sono risultati positivi al carcere di Voghera. Questo lo so per certo. Quindi non solo sono positivi al Covid, li hanno messi in un'altra struttura. Sappiamo benissimo che nel carcere non possono venire curati, perché già non si danno una tachipirina, figuriamoci se stanno gli attrezzi che devono avere come negli ospedali. E noi abbiamo una chiamata da 10 minuti non visiva, e se ci va fatta bene, diciamo, gliene fanno fare due sempre di 10 minuti e non visive. Quindi io è proprio dal 5 marzo che io non vedo mio marito, i miei figli già da prima, perché non sono potuti venire all'ultimo colloquio, però noi non lo stiamo vedendo neanche via Skype come ci hanno permesso. noi stiamo andando là davanti appunto per questo, perché penso che io con altre gente non sia mai andato davanti a un carcere a chiedere i nostri diritti. Ci sentiamo costrette, vogliamo essere ascoltate, hanno sbagliato, pagano, va bene, ma con la vita, non con la morte. Non hanno fatto danni chissà cosa.
E abbiamo sentito le testimonianze in ordine di parenti dei detenuti dopo le rivolte di San Vittore, di Santa Maria Capua Vetere e di Bologna. Vi ricordo ancora una volta i due appuntamenti per non lasciare soli i detenuti, per non lasciarli soli soprattutto coloro che dal carcere di Modena hanno fatto un esposto per raccontare la verità. E i due appuntamenti sono sabato 6 marzo alle ore 15, un presidio fuori dal carcere Sant'Anna di Modena, e poi lunedì 8 marzo alle ore 11 una manifestazione a Roma davanti al Ministero di Giustizia. E mi raccomando, non fate sentire soli coloro che hanno fatto l'esposto, ancora 4 sono in carcere. Vi do i loro nomi per scrivere e per solidarizzare con quanto hanno fatto e per farli arrivare sicuri a questo processo, visto le continue vessazioni e angherie che subiscono essendo in carcere. I nomi sono Cipriani Claudio, alla casa circondariale di Parma, strada Burla 57. 43-122 a Parma. Mattia Palloni, casa circondariale di Ancona Montacuto, in via Montecavallo 73-66-100 Ancona. D'Angelo Francesco, alla casa circondariale di Ferrara, in via Arginone 327, 44-122 Ferrara. Belmonte Cavassa, alla casa circondariale di Piacenza, strada delle Novate 65-29-122 Piacenza.